Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Sono le 18, il dossier di questa settimana è dedicato all'Islam. Si tratta di un tema ovviamente molto vasto e complesso che comprende molti mondi, ma insieme ai nostri ospiti nel corso della settimana vogliamo tornare a interrogarci sul presente dell'Islam attraverso le trasformazioni in corso nelle diverse società civili del mondo arabo, prendendo come spunto l'espressione culturale che ne emerge. Quindi con gli ospiti di questa settimana andremo in Egitto, Algeria, Palestina, Iraq, parleremo di letteratura, di stand-up comedy, parleremo domani di rap e di cinema. Prima però di immergerci nella dimensione che riguarda strettamente il fermento culturale dei paesi arabi nel presente, cerchiamo di avere anche uno sguardo di insieme sull'evoluzione della società araba musulmana. Per farlo abbiamo ai nostri microfoni Martino Diez, professore associato di letteratura e lingua araba presso l'Università Cattolica di Milano, che è anche direttore scientifico della Fondazione Oasis. Buonasera e benvenuto a Diderot.
Buonasera.
E con lei abbiamo deciso di parlare di società araba e partiamo proprio dalla fine delle primavere arabe, nella maggior parte dei casi finite con una repressione. Queste rivolte hanno comunque inciso nell'evoluzione delle società dei paesi arabi e se sì, in che modo?
Sicuramente hanno inciso, sicuramente segnano un prima e un dopo, e questo è il primo punto. E il secondo è che continuano, perché in questi giorni vediamo quello che sta succedendo in Sudan, ora che la componente civile di nuovo ha ripreso un certo peso nel governo, oppure le manifestazioni del movimento dello Hirak in Algeria. Quindi certamente sono un fenomeno sociale epocale, ma cos'è il problema? Il problema è che denunciano un problema senza offrire una soluzione, almeno fino ad oggi. Perché questo? Perché le società arabe, e io parlo sempre al plurale perché sono in realtà molto diverse, hanno spesso dei progetti, le componenti di queste società hanno spesso dei progetti inconciliabili tra di loro. Recentemente abbiamo intervistato a Oasis Hassan Salame, che è il fondatore dell'Istituto di Scienze Politiche a Parigi, e lui aveva scritto negli anni Ottanta, è stato anche inviato dell'ONU, in Libia, eccetera, aveva scritto negli anni Ottanta un libro, Democrazie senza democratici, e oggi ha detto che lo ribattezzerebbe Democrazie polivoche. Cioè che c'è un'aspirazione generale al cambiamento, ma poi in realtà che può essere anche riassunto in questa parola democrazia, ma poi che cosa sta dietro questa parola? Ecco, questo è molto diverso tra le varie componenti della società, e per il momento quindi stiamo assistendo a delle equazioni che sono irrisolte. Il mondo arabo per me è una equazione irrisolta. Non dico risolvibile naturalmente, perché non voglio cedere al pessimismo, però certamente c'è una difficoltà che ha, secondo noi, a che vedere, qui parlo proprio anche a nome della Fondazione Oasis, a che vedere con un convitato di pietra che fino adesso non è stato in realtà preso in esame, e cioè la questione religiosa, la questione in particolare della possibile, da parte di alcuni auspicata, riforma quantomeno del discorso religioso islamico, se non vogliamo dire direttamente riforma dell'Islam, che è una parola molto impegnativa.
E allora proprio prego. Di questo vorrei chiederle. Alcuni osservatori, tra cui l'arabista Moritz Berger, sostengono che lo sviluppo dell'Islam è molto maggiore nei paesi asiatici, mentre in quelli arabi c'è una condizione che potremmo definire di stallo. Insomma, il centro dell'Islam non è più fra gli arabi. È d'accordo con questa lettura?
Sì e no. Nel senso che da un lato sì, è vero, il mondo arabo ha perso sicuramente il proprio peso, se si pensa cos'era il mondo arabo nel 48, nel 60, nell'89, nel 2011 e oggi, se lo si paragona al resto del mondo, ha perso posizioni, tra virgolette, insomma, per capirci, in classifica. E questo è un dato innegabile. Ci sono delle eccezioni che sono essenzialmente gli stati del Golfo e in parte il Marocco, però altrove è chiaro che la situazione non è buona. E ci sono altri centri che stanno emergendo. E in questo senso anche noi abbiamo avuto modo di confrontarci su questo con un autore afghano che si chiama Muhammad Hashim Kamali, che vive in Malesia, è un grosso studioso di diritto islamico e che diceva proprio la stessa cosa. Perciò in linea di massima direi sì, si sta spostando il baricentro del mondo islamico, anche perché la maggior parte dei musulmani non sono arabi, sono per lo più in Asia. Noi
Certo.
fatichiamo sempre a vedere questo. Però rimane, ecco perché dico anche sì e no, perché comunque l'Islam rimane profondamente legato alla cultura araba e alla lingua araba, anche proprio per ragioni teologiche, cioè per il fatto che la rivelazione, il Corano, è in arabo e solo il Corano in arabo è veramente il Corano per i musulmani. Una traduzione trasmette certamente i contenuti, ma non è considerata identica come sacralità all'originale. Per cui questo elemento è inaggirabile, oltre al fatto che comunque chiunque voglia studiare l'Islam alla fine deve impadronirsi dell'arabo perché tutte le opere principali sono di tutti i grandi studiosi medievali sono state scritte in quella lingua anche da parte di studiosi che non erano in realtà arabi, cioè il più grande autore sunnita del Medioevo, Al-Razali, in realtà era un persiano, ma scriveva in arabo.
Martino Diez, a proposito delle riletture altre ed estreme dei testi sacri dell'Islam, beh, un esempio sicuramente emblematico è quello dell'Afghanistan, in cui i talebani in questo momento tra virgolette, contendono il primato con l'ISIS, che è comunque un ISIS anche in questo caso locale, no? Proprio riguardo a quella che è la lettura che andrebbe fatta della Sharia, per esempio.
Sì, qui abbiamo due interpretazioni che si contendono il campo, però dobbiamo anche avere presente una cosa, cioè che ISIS e Al-Qaeda, ma soprattutto ISIS, sono considerate da quasi tutti i musulmani come delle realtà che si collocano al di fuori dell'Islam, sono delle deviazioni dell'Islam. Così sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione, soprattutto dopo quello che è avvenuto in Iraq e in Siria con ISIS. Invece i talebani no, cioè nessuno può mettere in dubbio che i talebani rappresentano un'interpretazione chiaramente fondamentalista, però dell'Islam, si collocano strutturalmente all'interno dell'Islam, aderiscono a una scuola giuridica, seguono una certa scuola teologica. E quindi in un certo senso, dal punto di vista culturale, rappresentano una sfida maggiore, perché non è possibile liquidarli semplicemente dicendo oh, ok, sono un movimento deviante che non ci rappresenta. E in questo senso è interessante osservare che nel momento in cui hanno ripreso il potere quest'estate in Afghanistan, si sono levate sia delle voci molto preoccupate, ma anche delle voci a loro favore, principalmente ad esempio la Lega degli Ulema, la Lega Mondiale degli Ulema, che si è congratulata, e questo agli occhi di molti osservatori è una posizione molto pericolosa, perché potrebbe poi nel tempo porre in serio imbarazzo queste realtà, dal momento che i talebani hanno già mostrato che il loro Emirato 2.0, 3.0, come lo vogliamo chiamare, non sarà poi tanto diverso dalla versione 1.0 che avevamo conosciuto prima del 2001.
Eppure estremismi a parte nei paesi arabi, e lo vedremo in questa settimana con il nostro dossier e la produzione culturale, anche laddove persistono conflitti, resta molto intensa. È solo una necessità vitale quella di esprimersi, oppure è la dimostrazione di un'ulteriore maturità delle società civili arabe?
Beh, la dimostrazione, direi, che la letteratura, l'arte, la cultura non fiorisce solo nei momenti di grande ricchezza e prosperità, ma anche nei momenti di difficoltà e di crisi. L'infelicità araba, per citare un famoso libro di Samir Kassir, è un grandissimo motore che spinge a tantissime sperimentazioni. Anche noi personalmente a Oasis ci stiamo occupando molto della musica. Abbiamo una rubrica che si chiama T-Arab, T-Arab vuol dire musica in arabo, c'è un gioco di parole, e è impressionante vedere tutta la sperimentazione che c'è. Da questo punto di vista, secondo me, questo è proprio un elemento di grande speranza, e al tempo stesso è anche una responsabilità, nel senso che l'Occidente non deve sopravvalutare la propria capacità di incidere in questi contesti, che in realtà è abbastanza limitata. Però sicuramente una cosa la può fare, può cercare di sostenere questo tipo di espressioni artistiche e anche più in generale il tema dell'istruzione, perché in molti di questi paesi l'istruzione è un bene che è riservato solo ad alcuni, non esiste quasi più l'istruzione diciamo universale, se non a livelli bassissimi, e perciò penso che, non dico nulla di particolarmente originale, ma penso che sarebbe proprio un ambito nel quale è importante investire. E chiudo dicendo che alcuni paesi arabi lo hanno capito benissimo, per esempio gli Emirati hanno lanciato qualche anno fa una collana bellissima che si chiama Library of Arabic Literature, che però è dedicata agli autori medievali, io mi interesso di più di quelli, ad essere sincero, che è con testa a fonte in inglese, tradotta dai più grandi studiosi in materia, e la cosa più interessante è che ne hanno tratto poi una antologia di brani autori che hanno intenzione di utilizzare nelle loro stesse scuole secondarie per proporre un approccio rinnovato alla loro stessa tradizione. Questo è lungimiranza dal punto di vista culturale.
E di cultura continueremo a parlare nei prossimi giorni. Io ringrazio Martino Diez, ricordo che ci ascolta che lei è professore associato di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano e direttore scientifico della Fondazione Oasis. Grazie mille per essere stato con noi, buona serata.
Grazie, arrivederci.